Quindi dobbiamo ritrovare la concentrazione per camminare sempre meglio in questa via in cui Dio ci ha chiamato. Siamo cristiani, nati di nuovo. Gesù è venuto ad abitare dentro di noi. Il mondo può farcela dimenticare. Tutte le distrazioni che la realtà ci offre possono farci concentrare su altre realtà, lasciando in disparte l'unica vera cosa che conta, Gesù Cristo, la vita. Poi cerchiamo di riconcentrarci, di ripensare alle cose importanti. È giusto anche riposare, distrarsi un momento, ma mai dimenticare cose veramente importanti nella vita. Avere le priorità giuste, sapere quello che conta, rinunciando a quello che vale meno, dare il giusto valore alle cose. Oggi come rientro faremo un discorsino semplice, come faccio di solito dopo le ferie, magari faccio un sermone botanico o da ortolano. Non mi capita spesso. Puoi prendere alcuni esempi dalla natura, come faceva Gesù del resto. Le sue parabole erano sempre imperniate su fatti naturali, che potevano essere compresi meglio, per descrivere delle verità che devono essere naturalmente comprese, perché se la compresa rimane un'astrazione, un qualcosa che non ci serve, un'occasione di fare della retorica o di mostrare capacità oratorie, ma non è quello in fondo che ci interessa. Devono interessarci i fatti, le cose concrete. Quindi leggo ancora da Giovanni 15, versetto 1. Dice: io sono la vera vite e il padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via. Ma ogni tralcio che porta frutto lo porta affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunciato. Dimorate in me, io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli. Di solito si parla di Dio come quel Padre buono, quel Padre amante che ti è sempre vicino, ti perdona sempre, è misericordioso, ti aiuta. Ti trova al lavoro, ti trova la casa, ti guarisce quando sei malato. Un Dio a cui chiedere in continuazione. Ci abituiamo a presentare un Dio a cui puoi chiedere, che lui esaudisce. Basta avere fede, basta credere, otterrai quello che gli chiedi. Quindi come una fonte inesauribile di risorse a cui rivolgersi nel bisogno. Che in fondo non è neanche sbagliato, ma non deve essere certo la realtà centrale a cui rivolgiamo il nostro messaggio. In questo passaggio Gesù, Dio, ci dice che lui da noi ci aspetta qualcosa. Non è quindi soltanto che noi andiamo da lui per chiedere e ottenere, ma Dio dice: io voglio ottenere da voi qualcosa. Cioè, nessuno pianta una vite per non raccoglierne poi frutti. Per quale ragione Dio dovrebbe mettere in noi il suo spirito per non raccogliere niente? Pretende di piantare un seme nel nostro cuore per rimanere poi sterile? Il Signore si aspetta qualcosa. Vuole raccogliere. Così come il buon ortolano dice fa l'orto perché vuole raccogliere frutti. Io ho piantato lì 7 piante di pomodori, ci sono 7 pomodori, uno per pianta. Perché lì? Quindi vuol dire che uno si aspetta qualcosa di più. Se 7 pomodori, uno per pianta, sono pochi. Cioè, è inutile piantarli per 7 pomodori, vai lì dall'ortolano per il conto. È inutile lavorare, faticare per poca roba. È normale quindi che chi pianta si aspetta di raccogliere. Noi andiamo all'orto perché vogliamo vedere tutto. Se non diciamo, non lo faccio più. Perdere tempo, fatica, denaro, per quale motivo? Per non avere nulla o poco, troppo poco. Quindi anche il Signore da buon agricoltore che conosce le regole della natura, perché le ha create lui, semina perché vuole raccogliere. Sicuramente Dio è misericordioso, sicuramente Dio è buono, sicuramente Dio ti perdona, sicuramente Dio ti starà vicino, ma non è una vacca da mungere, una fonte inesauribile a cui devi attingere continuamente per soddisfare i tuoi bisogni. Si aspetta pure qualcosa da noi. Questo forse è un aspetto che viene un po' trascurato. Perché non possiamo presentare un Dio misericordioso, buono, amante, e poi parlare di lui come di uno che vuole, si aspetta. Sembra quasi un controsenso. Dio è così buono che anche se non gli diamo nulla, lui è contento lo stesso. È la visione che ci dà più tranquillità, no? Anche se non faccio nulla, tanto il Signore mi accetta lo stesso. E noi siamo tranquilli in un certo senso. Poi non sappiamo se sarà così. Allora io ho fatto l'orto a giugno, a metà giugno, e sono tornato adesso a metà agosto, 2 mesi. Mia madre è anziana, quindi non è che potesse fare molto. Dico, mamma lo facciamo, quello che viene lì è tanto, un gioco. Mamma anziana, quindi con problemi di schiena, non può certo passarsi molto a lavorare, insomma. Quindi va a guardare. Sono arrivato con una selva di erbacce spaventose, quasi non cercavo di distinguere quello che era cattivo e quello che era buono. Vedevi solo erba e basta. Però c'era anche del buono. Bisognava riconoscerlo, eliminare ciò che era cattivo per far riemergere il buono e quindi alla fine poi ricevere tutto. Noi siamo un po' così. Quando noi arriviamo al Signore, siamo una selva. Abbiamo tanti elementi nel cuore, tante realtà, tante visioni della vita, tanti bisogni, tante priorità, tante convinzioni, un modo di intendere la giustizia. Una selva di idee, di opinioni. E il Signore in questa selva introduce il suo seme. E Gesù Cristo, la verità. L'unica vera cosa che conta, l'unica vera giustizia, l'unico concetto esatto dell'esistenza, l'unica opinione che conta, gli unici valori che valgono. Ma perché il seme possa poi esprimersi, dare frutto, deve trovare spazio per ricevere luce. E alimento della terra. però bisogna fare un lavoro di bonifica. Quindi da che parte incomincio quando ho visto questo disastro? Ma la voglia che ho dentro io di portare a galla il buono mi ha spinto a lanciarmi a capofitto. Da qualche parte incominciamo. Qualcuno arriva al Signore, ma da che parte incominciamo a rimodellare questa persona che il mondo ha distrutto, il peccato ha rovinato, che non sa nemmeno quello che è corretto, quello che è sbagliato, che non sa da che parte muoversi, che non ha più concetti reali della vita, che è confuso in maniera totale, che è dominato da istinti che non si sa da che parte arrivino, che confonde il giorno e la notte, cioè da che parte incomincio. E poi incominciamo. Allora si parla. Ci si mette lì con buona volontà. Perché si ha una meta nella testa: voglio ricavare frutto. La persona che si sente in bisogno è colui che aiuta quella persona. Vogliamo ricavare frutto. Vogliamo raccogliere qualcosa. Perché sennò, se non hai questa motivazione, che cosa incominci? Non incominci nulla. Se tu non hai questo desiderio di raccogliere frutti, di capire, di imparare, di liberarti, di conoscere questo Dio, da dove vuoi incominciare? Ora si incominci ad adorare. Ci sono le erbettine che vengono via con un tocchettino di lieve. Da lì, due dittine. E quelle radicate in un modo terrificante. E devi andare lì con tutte le cinque dita per sradicare. Ci sono quindi realtà che si capiscono subito, facili, che si trattano con facilità, che comunque sono di disturbo perché portano via alimento e luce, e altre che sono invece molto radicali, realtà che ti stanno governando l'esistenza, a cui siamo tenacemente ancorati, che riteniamo essere la cosa unica vera, e da cui non vogliamo separarci. E richiedono quindi un lavoro più importante, uno sforzo maggiore. Poi c'è il discorso che bisogna saper riconoscere l'erbaccia dall'ortaggio, perché sennò rischi di tirare via tutto. Bisogna riconoscere cos'è il prezzemolo, cosa sono le erbette, qual è l'insalatina, quali sono gli spinaci, le carote, devi riconoscere la pianta, perché sennò ti dice tutto. Però ci vuole qualcuno di esperto che sappia fare questa cosa. Uno che non ha mai visto la campagna, che è una cosa loca, una cosa banale, vediamoci. Uno che non ha mai visto la campagna, tutto uguale. Vuole qualcuno che sappia riconoscere e che dica: questa è cattiva la vita, questa è buona, la lasciamo. E affidarsi a qualcuno. Il desiderio di ricevere, di ricavare frutto, mi porta a cercare il consiglio di chi sa e vede, di chi conosce, di chi capisce. Però ci deve essere alla base sempre il desiderio di ricavare frutto. Voglio raccogliere, voglio capire, voglio liberarmi, voglio guarire, voglio cambiare. E allora cerco qualcuno che mi aiuti. Voglio raccogliere frutto. Ho ricevuto il Signore nel cuore, deve darmi frutto, devo capire, voglia ricavare qualcosa, non posso lasciarlo perdere così. Vorrei cercare qualcuno che sappia, che capisca, che sa distinguere, perché a volte le erbette sono quasi simili. Una sembra all'altra. Allora chiamare chi sa capire, per aiutare in questo lavoro di ripulitura, per raccogliere tutto. E quando l'erba è così tenace, quando noi siamo legati a dei comportamenti, a delle convinzioni, in quel momento è difficile accettare che qualcuno mi dica quella erbaccia cattiva. Perché forse rappresenta per noi un qualcosa su cui abbiamo edificato la nostra esistenza per tanti anni, convinzioni profonde, un senso di giustizia proprio. E ci siamo legati e non vogliamo cambiare. Ora c'è la resistenza naturale dentro di noi. E più è radicata, più fa male togliere quella radice. Allora si tende a volerla tenere. E quando arriva il pastore, si comincia a dire che il pastore forse non mi capisce adeguatamente. Anche lui è un essere umano, può sbagliare. E non ascoltiamo e rimaniamo legati a quelle condizioni, a quei comportamenti, a quelle abitudini, a quel senso di giustizia propria, a quel senso di come noi vorremmo intendere Dio. Qua bisogna cambiare nel concetto che abbiamo del Signore. Perché Dio è quello che è, non è quello che noi vorremmo che fosse. Bisogna cambiare tanto. E il pastore, che ha fatto quelle tante esperienze, dice: questa è un'erba cattivissima, da sradicare al volo. E tu resisti, ti opponi. Non ci credi, non lo vedi. Ma questa erbaccia ti toglie tanto alimento al seme di Gesù Cristo, che ne impedisce la crescita, ne impedisce lo sviluppo, impedisce che tu possa raccogliere frutto. E rimani nell'amarezza, chiaramente, perché ti stai crogiolando nella tua realtà umana, nelle tue convinzioni, e non vuoi sradicare dalla tua mente e dal tuo cuore degli atteggiamenti che ti stanno governando ormai da una vita, che hai sviluppato nel tempo e che ritieni essere pietre fondamentali del tuo essere. Sono molto tenaci. Bisogna stare attenti. Rischiano di soffocare la vita di Cristo. Possiamo rischiare che il seme piantato in noi da Dio non produca nessun frutto. Venga soffocato, venga distrutto. E sarebbe una cosa orribile. Bisogna affidarsi a qualcuno. Diciamo, i neoconvertiti sono quelli che sempre chiamano molto di più. Il neoconvertito di norma chiama spesso: mi succede qua, mi succede là, mi sta capitando, ma perché, perché là, solo giù. Chi invece sta camminando da un po' di tempo chiede già un po' di me. Perché chiede di me? Perché chiama di me? Primo, vuole forse dimostrare che ormai se la cava da sopra. Non dovete dimostrare al pastore che sono ancora lì un bambino che va a chiedere aiuto. Dice, me la cavo da sopra, devo dimostrare che me la cavo da sopra. Da una parte, sarebbe anche vuoto. Ma non puoi cavartela sempre da sopra. Anche se sei anziano. Quindi c'è questo problema essendo un po' più maturi, o meglio, più in là nel tempo di perseveranza in questo cammino, di chiedere meno, di confrontarsi meno con chi è preposto alla guida, perché si pensa di potersela cavare da solo, non si vuole dare una cattiva impressione, e poi si crede ormai di aver superato i problemi grossolani della vita cristiana. Però vi dico una cosa, ci sono realtà abbastanza facili da comprendere, ma ci sono poi realtà che Dio vuole cambiare in noi più sottili. Io stesso, che sono credente da 25 anni, sto ancora combattendo oggi con il Signore, perché Lui vuole ancora cambiarmi dopo 25 anni. E vuole cambiare in cose più sottili, ma anche più importanti. Quindi il lavoro di cambiamento non finisce mai. Non è perché ho 20 anni, 25, 15 di vita cristiana, ormai ho superato le cose dei bambini elementari, semplici, i peccati più importanti li ho vinti. E pensiamo di essere a posto così. Ci sono tante cose, tanti aspetti, tante realtà che Dio vuole cambiare, che richiedono una collaborazione continua, un dialogo continuo. Non posso pensare adesso ho raggiunto l'equilibrio, adesso ho raggiunto la maturità, adesso ho capito il Signore chi è, cosa vuole da me. No, non è così. Ho capito di più, certo, ma non ho certo capito tutto. Quindi c'è bisogno di questo confronto continuo, di questa comunicazione, di questa richiesta di aiuto, di questa richiesta di consigli, per valutare le situazioni, per valutare cosa Dio forse ci vuole insegnare in quella situazione. Perché non si finisce mai di imparare e di cambiare. Il nuovo arrivato, di solito, invece, sente questa necessità interiore, si sente un po' insicuro, debole, allora cerca di più la sicurezza. Poi, diventando più adulti, sembra quasi di umiliarsi e chiedere ancora aiuto. Un'umiliazione, però si tende a far da sé. Questo è un pericolo in cui si può cadere. Perché uniti sei più forti, individualmente sei più deboli. Bisogna stare sempre vicini con l'altro. Il Signore quindi vuole qualcosa, vuole frutto, dice, e porta perché vuole ancora più frutto, ma non si accontenta mai di così. Non soltanto non è quel Dio a cui dobbiamo rivolgersi in continuazione per ricevere una fonte inesauribile di offerta, ma qui leggiamo che il Signore vuole, chiede e chiede ancora di più. Già predicare sicuramente la misericordia del Signore, la sua volontà di dare, darci i mezzi per crescere e aiutarci in certe circostanze anche materiali, certo, ma predicare anche che Dio si aspetta da noi qualcosa, ci porta perché diamo ancora più frutto. Ma Signore, non ti bastano qui 3 condoni? No, voglio 10. Sembra quasi esagerato a volte. Ma ogni traccio che porta frutto lo pota, finché ne porti ancora di più. Il traccio che porta frutto. Perché il traccio che non porta frutto, dice, lo taglio. Non sarà così drastico il Signore, non posso credere. Questa è una parabola sicuramente. Non è che Dio ci taglia manda al fuoco così all'istante, perché sennò qui non ci rimarrebbe nessuno. Quindi vediamo le cose con un po' di sapienza. Però dice, in un'altra parabola, dice che un albero non dava frutto e dice: aspettiamo ancora, vediamo. La pazienza del Signore. Aspettiamo ancora, vediamo se poi darà frutto in seguito. Ma se no lo taglieremo. Il tralcio che dà frutto lo pota. Il Signore interviene soprattutto nelle persone in cui nota un desiderio di capire. Chi desidera capire, chi desidera conoscere il Signore, chi desidera cambiare, incomincia a dare qualche frutto. Dio lo vede e interviene perché ne dia ancora di più. Dove non c'è questo desiderio, dove c'è la sterilità, per anni Dio pensa che non interviene più, o poco ci manca. Che dipende anche un po' da noi. Ora Dio sicuramente molto, ma dipende anche da noi, stiamo attenti, perché se io persevero per anni nel rifiutare di cercare il Signore a dare frutto, poi lui mi taglierà un frutto. Quando non si sa. Ora il traccio che dà frutto, il cuore che intanto è riconoscente a questo Signore che si è rivelato, che desidera capire, imparare, che riconosce l'autorità del Signore. E quindi, riconoscendo la sua autorità, la sua intelligenza e sapienza, capisce che se ubbidissimo a lui otterremo sicuramente qualcosa di più, di meglio. E allora fa, ubbidisce, cerca di applicare. Però Dio vede, interviene, e ti può, per dare più frutto, perché il frutto sia più abbondante. Più importante. Che cosa porta? Porta tutte quelle attività, tutti quei pensieri, tutte quelle convinzioni, tutti quegli atteggiamenti umani che sono negativi per lo sviluppo della pianta. Per esempio, non so potare il pomodoro, non ho mai imparato tutto sommato. Lo chiedo al vicino. Ho chiesto al vicino, è venuto a aiutare, fa un po' tardi però potarlo adesso, perché la pianta è già cresciuta. Andiamo a farlo da subito. Importante partire subito, partire. Dopo 10 anni sarà un po' difficile. Raddrizzare la pianta che è già storta è un po' complicato. Nulla è impossibile col Signore, ma è un po' complicato. Andiamo a partire subito. Potando per anni e per metti inutili. Che portano via soltanto la vinza vitale, basta. Non producono niente. Perché la pianta cresca, tu vedi tantissimo frutto, lungo il suo fusto. Infatti nei pomodori erano alti, non so, 1 metro. Quelli vicino erano 2 metri, pieni di pomodori. Ma mi ha tagliato quasi veramente così, è un po' tardino. Bisogna potare, togliere tutto ciò che è inutile. Come facciamo a non sapere ciò che è inutile? Io non lo sapevo, per esempio, per me non lo so, io taglio che cosa? Non ero in grado di farlo. Chiamiamo l'esperto, che dice: questo è inutile, questo è utile. Chiamare l'esperto. Se vogliamo raccogliere il frutto, perché se non ci interessa il frutto, allora non teniamo nessuno. Chiamare sempre chi ne sa di più. Chiedere, consigliarsi. Il traccio che dà frutto, Dio lo può, dove c'è un cuore già disposto, che ha capito ciò che Dio può darci, ciò che Dio rappresenta. che ha visto la vanità della vita, le vanità di ciò che il mondo ci presenta e ci offre, che è disposto a abbandonare queste vanità per andare incontro a ciò che è vero, a ciò che vale. Allora il Signore interviene e posa quella pianta per chiudere ancora di più. A volte la disciplina che può fare anche male, la tagliare sempre male. Ti toglie un qualcosa che forse per te sembrava più importante. Però così come avete riso nel dirvi che su sette piante ho raccolto sette pomodori, si può ridere anche dicendo che siamo cristiani, ma abbiamo ancora bisogno di voi. Quindi, se poi siamo tutti qua per il Verona, vorremmo ridere. Bisogna cercare di dare questo, volere l'intervento dello Spirito, non accontentarsi con le poche cose. E qui è il singolo cuore che reagisce in maniera diversa. Qui rientra un po' in ciascuno di noi. Come reagisco? A ciò che sto dicendo adesso, come sto reagendo? Cosa sto pensando? Ognuno di voi pensa a cose diverse in questo momento. Perché siamo tutti diversi. Ma poi conta una sola cosa, la decisione che prenderò. Devo discernere ciò che è importante, ciò che conta. E in questo Dio ci lascia liberi, perché noi riusciamo e dobbiamo capire ciò che conta veramente. Apprezzare ciò che conta veramente. Usare tutti i mezzi che esistono per arrivare in questa dimensione. Essere pronti a rinunciare a ciò che non è così importante, è insignificante forse. Per realizzare ciò che solamente conta, Dio si aspetta che noi ci concentriamo su questo. Posso fare a meno di tutto, meno che del Signore. Non c'è nulla in questo mondo di tanto importante che possa offuscare la parola del Signore. Non esiste. Perché nudi siamo venuti al mondo e nudi ce ne andremo. Tutto quello che avremo vissuto in 80 anni di vita rimarrà qui, sarà perso. Ora diamo valore alle cose che contano. Cerchiamo le cose che contano. Allora il Signore verrà e ci porterà, perché possiamo dare più frutti. E qual è questo frutto che abbiamo detto, ridetto, stradetto, ma diciamo ancora una volta. Cos'è questo frutto che il Signore ci ha detto? Che è di una banalità spaventosa, ma di un'importanza altrettanto enorme. Perché cambierebbe la faccia del mondo. Ma il mondo va avanti sempre. E le chiese idem. Se ci lasciassero portare dal Signore, acquisendo i suoi valori, cambierebbero tutte le cose. Le realtà familiari, la realtà della Chiesa, cambierebbero tante cose. Il frutto che il Signore si aspetta da noi, nel di amare la sua parola, nel di amare il prossimo, amare la giustizia. Amare i nostri simili. E per amarli in questo mondo bisogna acquisire tante qualità. Che Gesù ha acquisito per noi. E Gesù nei giorni della sua carne, ebrei, con grandi grida e lacrime, offrì preghiere e supplicazioni a colui che poteva salvarlo dalla morte. E fu esaudito a motivo del suo timore di Dio. Benché fosse figlio, imparò l'obbedienza delle cose che soffrì. E reso perfetto, divenne autore di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Nei riguardi del quale avremmo molte cose da dire, ma difficili da spiegare, perché voi siete diventati lenti a capire, gli ebrei. Quindi il Signore imparato tutte quelle cose che servono a noi per mettere in luce la grandezza del Signore, glorificarlo, come dice la parola. Glorificare le qualità del Signore è esprimere in questa terra delle qualità caratteriali basate sull'amore. E nella relazione l'un l'altro che noi possiamo glorificare Dio. Non è venendo qui a dire gloria a Dio, riconoscendo che Dio esiste, che noi stiamo glorificando Dio. Ma è quando applichiamo la misericordia, quando applichiamo la compassione, quando applichiamo la pazienza, quando applichiamo il perdono, quando sappiamo subire un torto, quando sappiamo porgere l'altra guancia, lì stiamo glorificando Dio. E non è in chiesa, ma è fuori. Qui veniamo per imparare qualcosa, per capire qualcosa. Veniamo qua come per ricaricare le batterie, per uscire e lavorare fuori. Non siamo qui a glorificare Dio. Siamo qua per ricaricarci e tornare alla battaglia. Con la vita è una battaglia. Il mondo è una guerra con Dio. Dio vuole il frutto. Ubbidienza. Sottomissione, umiltà, mansuetudine, tutte quelle qualità che il mondo rifiuta, perché non gli appartengono. Infatti il mondo non glorifica Dio, ma glorifica il demonio, glorifica il male, lo esalta, lo amplifica, dimostra la profondità del male. Perché? Perché il mondo rifiuta queste qualità. Ma dove ci sono queste qualità di glorificato Signore? E Gesù morendo in croce glorificò Dio. Quindi per amore si sacrificò, diede la sua stessa vita, rinunciò a se stesso e così glorificò il Signore. Rinunciò a se stesso. Mentre nel mondo c'è l'esaltazione di se stesso, la voglia di potere, di imporsi, di dominare, di governare, di dirigere e alla fine di schiacciare, con tutto il dolore di ciò provoca. Dice, ma l'amore non fa male a nessuno. Il mondo è pieno di miserie, di malanni, di sofferenze, ma l'amore non fa del male a nessuno. Nell'amore glorificato Signore. Vogliamo crescere nell'amore. Vogliamo incominciare a capire che cos'è. Vogliamo rinunciare a quelle schifezze che abbiamo dentro. A quell'egoismo, a quell'individualismo, quel senso di giustizia propria, quel senso di suscettibilità, di terribilità che abbiamo. Quell'incapacità di sopportare, patentare. Vogliamo rinunciare a queste cose. Vedendole come una schifezza. O riteniamo che il nostro modo di vedere sia ancora quello giusto, che l'altro qua, che l'altro da censurare, che l'altro da condannare, che l'altro da eliminare. E noi vorremmo eliminare la Bibbia. Solo che anche gli altri eliminerebbero noi. Sarebbe una eliminazione totale. Per frutto che il Signore c'è. Ed è frutto difficile da ottenere, non è stretta, penosa. Ma Dio cerca qualcosa da noi. Dio vuole da noi qualcosa. Dio vorrebbe anche l'unità. Rinunciando a tante idee proprie, individualistiche. L'unità glorificherebbe il Signore. La divisione purtroppo non lo valuta per niente. In traccia che dà frutto, il Signore lo porta perché ne dia ancora di più. Se diamo importanza al frutto che Dio vuole ottenere, ci lasceremo votare, se no no. Che importanza do io al corpo? Quali sono le cose prioritarie per la mia vita? Cosa c'è di cui non posso fare assolutamente a meno? Cosa ritengo essenziale per i miei giorni? Cosa ritengo determinante? A cosa non saprei rinunciare? Facciamoci queste domande. A una cosa non posso rinunciare, a una sola. È il cuore di Gesù Cristo. A quello non posso rinunciare. È l'unica cosa vera che conta. Il nostro cuore deve capire. Deve accettarlo. Deve volere questo cambiamento. Lasciarsi ripulire da tutto ciò che lo contamina. A noi sembra di essere anche poco, tranquilli. Quando io ho fatto l'opera è tutto bello, pulito, ma eccezionale. Due mesi dopo era un assetto. Le facce crescono continuamente. E se non sei pronto a vederle e a estrarle, poi diventa un assenza. E quanto è importante anche chiedere, consultare, andare da chi ne sa di più, sia i giovani che gli anziani. Io stesso voglio parlare sempre con qualcuno che ne sa di più di me, e lo cerco. Perché è giusto che sia così, è una necessità interiore. Non è mica umiliante andare a chiedere aiuto a qualcuno. Non è mica umiliante che lui mi dica, qui stai sbagliando dopo 30 anni che sei cristiano, ma chi se ne importa? L'importante è voler cambiare, capire, liberarsi da un problema. Quello conta. Non è umiliante andare a chiedere. Perché voglio ottenere frutto. Perché vedo l'importanza del frutto che voglio raccogliere. E se non ce la faccio da solo, devo chiedere aiuto. Per il mio stesso bene. Stiamo attenti a queste cose. Perché l'orgoglio è sempre lì pronto, l'erbaccia dell'orgoglio è pronta a rispuntare. E a bloccarci la crescita. E oramai ho capito, io sono, oramai un picco. Bisogna stare attenti continuamente. Il nostro cuore è una fabbrica di peccato. Senza il Signore e col Signore lo stesso. Tende a soffocarci la vita dello Spirito se non stiamo attenti. Per questa ragione ci incontriamo, facciamo riunioni, studiamo, valutiamo, discutiamo. Perché il nostro cuore, finché non morirà, è una fabbrica permanente di peccato. Cioè di realtà che offuscano la mente di Cristo. Che ci portano in un sentiero sbagliato, anche se apparentemente può sembrare giusto. Quello che conta è la verità del Signore, la giustizia del Signore. Tutto ciò che è umano non conta. E quindi continuiamo questa relazione di chiedere, di consultare, di aprire il proprio cuore, aprirci è la cosa fondamentale, comunicare, per valutarsi continuamente, mettersi in discussione sempre, cercare di capire sempre, e dove ci sarà un cuore disposto e disponibile. Dio interverrà perché si porti più frutto, perché possiamo crescere, maturare, capire e trovare giovamento dalle realtà che stiamo vivendo, che a volte possono sembrare anche penose, perché possiamo dare un perché e raccogliere beneficio anche da ogni situazione che può sembrare penosa, per non perdere occasioni. E non lasciare che l'amarezza entri sovrana, distruggendoci ogni realtà spirituale e ogni possibilità di progresso.